Milan, hai una faccia come dice Giachetti. Vergognati un'altra volta, Milan.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Grazie, grazie ascoltatore, può anche essere premio Giachetti a me, subito così in apertura, alle 9 e 8 minuti. Ale, Ale.
Hai la faccia come il culo.
Dai, ci siamo fino alle 11 in diretta. Se volete un premio Giachetti siete i benvenuti. 800 24 00 24. Magari anche voi vi sentite così con un premio Giachetti nell'animo che deve solo emergere e noi siamo pronti ad assegnarvelo. Oppure secondo voi a chi va il premio Giachetti dopo le ultime elezioni? Ditelo e noi, chiamandoci, e noi soddisferemo i vostri bisogni. Cosa devo fare di più per coinvolgere gli ascoltatori? Siamo in diretta fino alle 11 con Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi e il nostro Alpino in regia. Voi mandate i vostri messaggi al 349-238-6666. Oggi abbiamo tanti temi da affrontare, dalla politica al bullismo nello sport, ai videogame. Sapete che l'OMS, oltre a decretare malattia il cosiddetto burnout, cioè chi sul lavoro per motivi psicologici eccetera va in burnout, come si dice in inglese, proprio in, come dire, esaurimento, l'OMS considera questa una malattia vera e propria da trattare come tale. Ma anche il gaming disorder è entrato, cioè i videogiochi, l'utilizzo dei videogiochi come malattia se compulsati. Allora, di tutto questo parleremo. Leonardo Lentopede Manera è in arrivo, la brioche al Bargimi è quasi finita, quindi ci siamo e vai, Alpino.
Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire.
Non lo so, caro Conte, di certo la politica, lo sapete, è al re d'azione, ma siamo alla resa dei conti dopo le elezioni. Resa dei conti che verrà fatta come? Oggi leggevo un'intervista a Paragone, giornalista ma deputato del Movimento 5 Stelle, che dice adesso bisognerebbe mettere Salvini all'economia, via Tria. Visto che Salvini ha una visione. Di Maio deve lasciare, troppo, ha fallito, troppi incarichi, ha sbagliato anche come ministro. Sono un paragone che non so quanto paragone conti negli equilibri interni del Movimento 5 Stelle, però ditemi voi, i temi sono quelli. Allora, dovrebbe Salvini essere considerato il premier in pectore dopo questa abbuffata di voti? Dovrebbe addirittura andare all'economia secondo altri? Dovrebbe sostituire Conte? Dall'altra parte Di Maio dovrebbe lasciare perché tra ministro del lavoro, ministro dello sviluppo economico unificati, vice premier, per me premier, vabbè, sotto premier, vabbè, insomma, vice premier e poi capo di fatto del partito, forse un po' troppo, no, a 32 anni. Forse gli sono sfuggite un po' di tematiche. Quindi, cari grillini, dovrebbe lasciare Di Maio qualcosa? Cari leghisti, dovrebbe Salvini essere a capo del mondo? Conte non la pensa proprio così, o meglio dice, secondo alcuni retroscena, dice li lascio sfogare qualche giorno, poi convoco tutti e non ci sto a fare qui il pippiripì, ecco, mettiamolo così. Tanto lui dice io un lavoro ce l'ho.
Si sente un premier commissariato da oggi con la vittoria di Salvini così imponente.
Commissariato da chi?
Da Salvini, dalla Lega, che è il nuovo azionista
Salvini
del governo.
Salvini ha sempre fatto parte della mia coalizione, fa parte sempre delle forze che sostengono il mio governo.
Oh, così dice Conte. Di Maio, va bene, invece si sa. Oh, c'è questo grande tema che vorrei lanciare, visto che tra l'altro ho un ospite senatore leghista tra poco. Il grande tema è questo. L'aveva lanciata anche un'ascoltatrice che è intervenuta da noi, Candida da Bari, che era un insegnante credo di liceo, ci ha chiamato subito dopo le elezioni e vogliamo risentirla.
Sono molto amareggiata, vedere che c'è un 35% di italiani che non si informa, che rifiuta di informarsi che ha appiattito il proprio pensiero critico e che segue il vento. Beh, e segue ancora una volta l'uomo forte.
Allora, su quest'ultima parte, seguire l'uomo forte, io, sapete come la penso, gli italiani sono abbastanza così dai tempi Berlusconi, Renzi, poi Grillo, io dicevo Grillo, che poi non si è concretizzato come candidatura, ma Grillo, ora Salvini. Su questo è un po' la natura degli italiani, eh? Però il tema della chi vota Lega non ha pensiero critico, lo traduco io in maniera brutale, chi vota Lega è ignorante, ecco. Questa tematica, che devo dire, da alcune dichiarazioni anche di quella che alcuni giornali oggi definiscono la solita intelligenza di sinistra, no? I Gad Lerner, i Flores d'Arcais, è stata un po' portata avanti come racconto in questi giorni. Si parla di prefascisti, di ignoranti, come dice la nostra ascoltatrice, gente che non ha un pensiero critico, che non si informa. C'è anche un grande giallo per una dichiarazione di Gianni Cuperlo del Partito Democratico. All'Aria che Tira ha fatto una dichiarazione di questo tipo.
Ma a me colpisce che oggi la Lega sia il primo partito in Sardegna. In Sardegna il 33% dei ragazzi tra 14 e 18 anni che frequentano la secondaria non completerà il corso di studi.
Allora, messa così la frase, da il là a una serie di giornali a titolare, ecco Cooper lo dice, là dove in Sardegna c'è una dispersione scolastica enorme, la Lega è il primo partito. Ovviamente uno dice, ecco, ha detto, là dove c'è l'ignoranza la Lega vince. Poi Cooper lo ha fatto una lunga precisazione dicendo che assolutamente non era questo il suo pensiero, dicendo che non ho mai collegato il titolo di studio con le dichiarazioni di voto. Semmai voleva dire, precisa Cooper, volevo dire che la Lega dovrebbe investire e invece ha tagliato nelle risorse per il diritto allo studio, essendo al governo invece dovrebbe investire in questo campo. Quindi era quasi una dichiarazione, secondo Cooperlo, come dire, visto che lì c'è un'alta dispersione scolastica, cara Lega, fai qualcosa per impedirla. Però certo che, sentita così la frase, sembra dire, mi colpisce, ha detto Cooperlo, mi colpisce che laddove la Lega vince in Sardegna c'è un'alta dispersione scolastica. Va bene, dite la vostra, 800 24 00 24. Anzi, lo voglio chiedere al primo ospite, visto che è un senatore della Lega, vorrei sapere che studi ha fatto il senatore Simone Pillon, che torna dopo un lungo silenzio anche. Senatore, buongiorno. Senatore.
Ciao Alessandro, buongiorno a te, tutto bene?
Tutto bene, tutto bene. Che studi hai fatto?
Io sono laureato in giurisprudenza.
Ah, ecco, va bene. Quindi,
e sono avvocato.
Allora, c'è questo grande tema lanciato da qualcuno del collegamento scarsa cultura, scarsa informazione, scarso approfondimento delle cose e vittoria della Lega.
È sempre un vecchio cliché delle sinistre che si sentono depositari del potere, si sentono questa elite di eletti e il popolo bue che non li capisce e non li vota e che va invece a votare questi ignorantoni della Lega. È un cliché che abbiamo già visto tante volte, ma la gente direi che non ci casca più, anche perché se poi andiamo a vedere in realtà scopriamo che gli italiani hanno un livello di istruzione molto più alto che tanto tempo fa, quando votavano con patti per il PD.
Sì, è vero che a livello europeo come laureati siamo tra i più bassi, ma questo anche 2 anni fa quando aveva vinto Renzi su questo sì, questo il problema c'è, della dispersione scolastica, il problema della scarsa cultura secondo me del popolo italiano. Non lo legherei anche al voto, ma voglio dire il problema
non è un problema di scarsa cultura, è un problema semmai di scolarizzazione, di dispersione, ma il popolo italiano ha una cultura che respira semplicemente camminando per strada, guardandosi le nostre chiese, guardandosi i nostri monumenti, andandosi a vedere i quadri che riempiono le nostre pinacoteche. Quindi non è che serve a tutti i costi la laurea, credo che ci sia un clima per cui in Italia la cultura si respira, poi
allora,
c'è la scolarizzazione, è importante.
Però no? Ecco, l'altro aspetto, quello che ha detto la nostra ascoltatrice, della trazione verso l'uomo forte, questo ce l'hanno gli italiani. Adesso è Salvini, è stato Berlusconi, è stato Renzi, Credi davvero, come dice qualcuno, la storia recente è questa, che a tanto innamoramento rischia di arrivare un rapido, veloce disinnamoramento? Negli ultimi anni è successo così, con Renzi, con Di Maio.
Credo che Matteo su questo abbia una marcia in più, che è data paradossalmente dalla sua personale umiltà, perché non so se avete notato, sicuramente gli italiani lo hanno notato, lui sempre parla con grande umiltà e mai si atteggia a colui che ha capito tutto, a colui che fa il superiore rispetto agli altri che sono gli inferiori, che non capiscono niente, atteggiamenti che purtroppo avevano segnato il secondo Renzi e anche altri leader degli ultimi anni.
Quindi è più uomo vicino alla gente comune, ecco, diciamo.
Ma più che vicino, io l'ho visto, e questa mi possono essere testimoni centinaia di migliaia di italiani, l'ho visto a fare un comizio di 10 minuti e poi stare fermo 2 ore fino a che l'ultimo delle persone che era in piazza non ha fatto il selfie con lui. Questo qua non è un atteggiamento da persona strafottente.
A proposito, ma è chiaro, a proposito di comizi, senatore Pillon, c'è questa cosa dei rosari. Io lo so che sarai felicissimo, sei molto religioso, i rosari, la protezione, l'invocazione alla Madonna. Questa cosa dà fastidio a molti cattolici.
Ad alcuni a molti non cattolici.
Ma sì, perché... ma anche a molti cattolici che non hanno mai visto in Salvini, come dire, un'icona della difesa, per esempio della famiglia. Ecco, della famiglia ne ha diverse, nel senso che è separato, no?
Matteo ha sempre detto di sé: io sono l'ultimo dei peccatori, però ognuno nel privato faccia ciò che vuole, ma la famiglia è fatta da mamma e papà, e non è che si è mai atteggiato a esempio o a non so che cosa, però ha sempre detto: la famiglia naturale va difesa nell'interesse dei bambini. Sì. E la battaglia che poi stiamo facendo adesso anche sul piano della legge, della revisione del diritto di famiglia, è quella: i bambini hanno diritto alla mamma e al papà. Il mamma e il papà possono avere fatto errori, possono essersi allontanati, possono per le ragioni più varie aver visto la loro unione naufragare, spesso con sofferenza, ma i bambini non sono colpevoli di questo, quindi non devono essere né coinvolti nel conflitto e men che meno debbono essere privati del papà, molto spesso, oppure della mamma.
E a questo proposito, la legge, a che punto è la tua legge? Perché sei tanto
noi
parlato...
come promesso avevamo tolto dal carnaio della campagna elettorale questo e altri temi che per la loro delicatezza sarebbero probabilmente stati macinati dalle tensioni della
campagna
adesso
elettorale.
Però
adesso torna, adesso avete vinto...
Adesso torna, assolutamente sì, come promesso agli italiani. Avremo la settimana delle commissioni il prossimo 10 giugno, e lì sicuramente finiremo la discussione generale, testo unificato, sul quale poi siamo ben contenti di accogliere eventuali ulteriori osservazioni,
ecco,
miglioramenti.
Recepirete le osservazioni, perché Pillon, qua molte donne si sono lamentate, hanno fatto le barricate, hanno detto che è una legge assolutamente iniqua, che non tiene conto del fatto che molte donne lavorano, maschilista.
Le sono sempre migliorabili, io non mi sento Mosè con i 10 comandamenti e nessuno qua si sente tale, quindi ogni proposta di miglioramento sarà ben accolta. Ci sono certamente degli aspetti che andranno migliorati anche appunto per contemperarli con alcune lamentele che sono state presentate e che erano assolutamente fondate, ma i principi cardine, cioè quello della bigenitorialità, del fatto che il bambino ha diritto alla mamma e al papà, e con il fatto che puniremo in modo molto serio i genitori che useranno i bambini coinvolgendoli nel conflitto, questi resteranno.
Sì. Io ricordo che qua, ne avevamo parlato per la prima volta proprio qui, di questo progetto di legge, devo dire, no, poi sono sorte tutte le polemiche, poi sono sorte tutte le tematiche. Ecco, una cosa ancora, tornando sulla questione della religione e dei simboli religiosi, non ho capito, ma non è una domanda ironica davvero, perché la Madonna dovrebbe proteggere la Lega e Salvini e non, che ne so, Zingaretti o Di Maio? Ha invocato la protezione della Madonna, oppure tante volte ha detto vinceremo grazie,
guarda,
brandendo il rosario.
C'è un livello politico e un livello metapolitico. Dal punto di vista culturale, diciamo storico, da sempre il potere, la politica politicata si è divisa di fronte alla religione. Qualcuno pensa che lo stato migliore sia lo stato ateo, lo stato laicista, in cui Ciascuno può coltivare solamente nel suo privato quello che è la fede, e guai a chi ne parla pubblicamente. Qualcun altro, come Matteo, legittimamente ritiene, come me, come altri, come la linea della Lega in questo momento, ma non solo della Lega, anche di altre forze politiche a livello europeo, ritiene che le nostre radici cristiane abbiano diritto di cittadinanza anche in piazza, e invocare con una preghiera che peraltro non era per la Lega, era per l'Europa, era per il nostro paese, cioè affidiamo al cuore immacolato di Maria l'Europa, l'Italia, il nostro paese. Quindi non è che dice fa vincere a me, fa vincere la Lega, no, fa vincere l'Italia, fa vincere l'Europa, nel senso che si torni a un'Europa a misura d'uomo. Su questo io non trovo assolutamente niente di male, anzi mi piacerebbe che molti che tutti i politici avessero anche questo sguardo al cielo, visto che l'uomo è a tre dimensioni, non è che siamo solo bidimensionali,
no, ma è chiaro,
abbiamo la terza dimensione.
Senatore, caro senatore Pillon, caro Simone, due cose ancora. Una era il tema, i temi sensibili, che ne so, il fine vita. Ah, vabbè, adesso c'è la legge sulla bigenitorialità, la legge anche sull'aborto, che è un altro tema. Credi che questa vittoria e questa svolta un po' salviniana, molto legata anche ai simboli religiosi, possa portare avanti una battaglia? Per esempio, quella sull'aborto. Ma io non ho mai capito, ovviamente, te lo chiedo, perché l'altra questione ultima, la sai, è la questione, la polemica su Vittorio Zucconi. Oggi ancora i giornali sono piene pagine su questa vicenda, perché sull'aborto c'era stato questo scontro con Vittorio Zucconi. Te lo chiedo anch'io, cioè, tu vorresti abolirlo l'aborto,
allora,
proprio per legge?
Io avevo, siccome era un momento di polemiche, avevo concordato strettamente con Vittorio e con la sua equipe che l'intervista si sarebbe svolta sul tema dell'affido condiviso, perché non volevamo fare confusione di temi. Cioè, in quel momento la questione era l'affido condiviso e qualcuno stava usando la mia posizione pro-life per attaccare una legge che con la
Vabbè, ma lo chiedo qua, invece ho un'intervista aperta.
In quella sede io dissi, per carità, parliamo solo di affido condiviso, perché oggi è questo il tema su cui mi sento disponibile. E cosa fa? La prima domanda che mi fa appena si apre il microfono è: ma tu perché ce l'hai con le donne, vuoi impedire di abortire, eccetera, eccetera. Ho detto, ma veramente non è quello. Comunque, io...
Ma i giornalisti, nel senso, non è che i giornalisti si può dire di questo non chiedere, sono cose che infastidiscono.
Ci mancherebbe, però nello stesso tempo, se io e te abbiamo un accordo che oggi stiamo parlando di questo, non è che tu mi salti fuori con una domanda sull'Honduras, e io ti dico, guarda, sull'Honduras oggi non so che cosa dirti, no? Quindi quello fu il fatto. Poi la polemica di questi giorni, a me spiace moltissimo, però il fatto che io, come tutti i cristiani, siamo convinti che ci sia un'anima, che ogni uomo sia composto di corpo e di anima, e che la cosa più importante sia salvare l'anima, e quindi la cosa più bella che si possa fare per un defunto è pregare per lui, è stata male interpretata.
Quindi tu dici, tu hai detto, io prego anche per Vittorio Zucconi. Oggi hai letto la maca di Michele Serra, l'hai letta, è molto, molto dura nei tuoi confronti. Riguardo a questo ha detto: di tutto hanno bisogno le nostre anime, tranne che di farsi raccomandare al creatore dal senatore Pillon. Lei, senatore, la compagnia che Vittorio avrebbe scelto.
Le mie povere preghiere sicuramente saranno inutili, però almeno credo di aver fatto un gesto così, e anche nei confronti di un avversario, credo che la cosa più bella che uno possa fare dopo che uno è defunto sia proprio quella di affidare la sua anima al buon Dio. Ma se la cosa non è gradita, a me spiace, ma questa era l'intenzione. Ricordo che quando Pertini morì, Giovanni Paolo II pregò a lungo per la sua anima, e poi, uscendo dalla preghiera, disse: è salvo, io non sono Giovanni Paolo e Vittorio Zucconi non è Pertini, però mutatis mutandis, e con le dovute differenze, io sono molto infinitamente meno del San Giovanni Paolo II, ma l'intento era quello. Ovviamente è stato strumentalizzato, ma interpretato, amen, chissà.
Perché sempre Michele Serra definisce, non trovo le parole per dire quanto irrispettoso e violento sia questo necrologio non richiesto, il tuo, ovviamente.
Mi piace che sia stato interpretato così. Sono convinto che la cosa migliore si possa fare per un defunto è pregare per lui, anche perché credo che delle celebrazioni mondane, quando uno è defunto, non gliene facciano proprio niente.
Qui, per concludere, allora, sull'aborto si può sapere la tua posizione? Cioè, tu vorresti...
La mia posizione è chiarissima e nitida, e diciamo, ero alla marcia della vita. La mia è una posizione chiaramente pro pro-life, quindi
sì,
sono
sì.
a favore della vita sempre e comunque. Credo che in Italia si faccia fin troppo poco per la vita, credo che dovremmo cominciare dalla legge 194 dandole piena applicazione nella prima parte, che è quella che prevede tutti gli aiuti possibili alla donna che è nella situazione di avere una gravidanza a rischio, e questa è una mia posizione
però,
personale.
Però mantenendo, però mantenendo.
Mantenendo
la libertà di abortire, sì o no? È questa
la mia personale posizione, l'ho detto pubblicamente, lo ripeto anche adesso, è che si potrebbe, visto che ormai abbiamo tutti gli strumenti, non siamo più a 40 anni fa, le donne sanno cosa stanno facendo, gli uomini sanno cosa stanno facendo, abbiamo profilattici ovunque, abbiamo la pillola, abbiamo una marea di anticoncezionali, sappiamo prima che cosa possiamo fare, io credo, e sappiamo anche con l'ecografia che quella che c'è là dentro è una vita umana. Con tanto di manine, di piedini, di testolina, di occhietti, di nasino, di orecchiette, eccetera. Io credo che arrivare progressivamente a modificare le cose in modo che si rispetti primariamente anche quella vita e spiegare alle persone che le cose si pensano prima sia una scelta possibile. In Alabama, che mi risulta sia uno stato del terzo mondo, con tutta serenità hanno abrogato la legge che permetteva
ci sono state mille polemiche, ti sembra l'Alabama, io ho detto che allora sai cosa, quando l'hanno approvata, cioè in Alabama hanno detto anche carcere fino a 99 anni ai medici che abortiscono, ho detto provocatoriamente ma allora ripristiniamo la schiavitù. Così torniamo, no? Anche nell'Alabama, sai.
Io ho visto che lo stato del Missouri ha seguito dopo poco l'Alabama.
E quello
io
è il futuro, potrebbe
dall'altra
essere.
Dall'altra parte, ma insomma, se uno stato che è stato tra i primi a introdurre la possibilità di abortire legalmente e ora sta facendo marcia indietro, vuol dire che c'è una diffusa conoscenza e coscienza, per cui sempre più gli strumenti scientifici ci fanno identificare quello come un bambino e non un grumo di cellule come qualcuno pensa. E dall'altra parte abbiamo anche tutto quello che serve per prevenire una gravidanza indesiderata, perché ormai veramente credo che sia a disposizione di tutti questa possibilità, e quindi cominciamo a fare pesare sulla bilancia il diritto alla vita di quella creatura.
Va bene, va bene. La posizione allora è molto chiara. Ti ringrazio, grazie. Simone Pillon, senatore della Lega Nord, è tornato dopo un lungo silenzio, ha risposto a tante tematiche, comunque la pensiate. C'è sempre questa idea, no, che uno se intervista debba essere d'accordo, invece il bello delle interviste è, come dire, discutere e battagliare. Io per esempio non la penso assolutamente così sulla parte finale, l'Alabama, ne abbiamo parlato qui, anche quando è passata la legge io sono assolutamente contrario a quel tipo di possibile futuro che invece insomma auspica in qualche modo il senatore Pillon. Allora, c'è anche da dire, tra poco parleremo anche di sport, per quello che è successo su un campo di calcio in provincia di Venezia col gestaccio sessista nei confronti dell'arbitro donna. A proposito di sport, vi lascio con questa suggestione, signori: Gennaro Rino Gattuso, al di là di che tipo di allenatore sia, un uomo che dice lascio il Milan e tenetevi i soldi, 5 milioni e rotti dei prossimi due anni, perché per me con il Milan non sarà mai una questione di soldi. Ha rinunciato a 5 milioni e 400 mila euro. 5 milioni e 400 mila euro. Adesso mi direte, vabbè, ma è già milionario. Rinunciate voi proporzionalmente, che ne so, a 1000 euro, a 3000 euro, a 10.000 euro della liquidazione, a 30.000 euro. Ha rinunciato a 5. Ma che gesto è? Ma un gesto rivoluzionario di questi tempi. Grande Gennaro Rino Ivan Gattuso, cosa ne pensate tra poco dopo la pubblicità?
State ascoltando un programma offerto da il più grande evento sulla Data Driven Economy, Milano 6 giugno. Iscriviti su cervedenext.com. 1 nessuno 100 Milan.
Che ipocrisia stucchevole questa della Lega. Stanno diventando molto peggio dei preti. Ipocrisia pura.
Milan, i laureati di oggi non sanno neanche scrivere in corsivo, scrivono solo in stampatello e sbagliano pure punteggiatura e grammatica. Molto meglio avere un diploma degli anni 70-80 che una laurea di oggi.
Va bene, va bene. Allora, vogliamo sentire a questo proposito Ilaria, che ci chiama da Roma, mentre è arrivato Leonardo Lentopede Manera. Ciao Leonardo.
Eccomi, sono d'accordo, meglio un diploma dei miei tempi che una laurea di oggi.
Sentiamo Ilaria, che ci chiama da Roma.
Guarda.
Sì.
Buongiorno. Eccoci. Senta, io ho votato Lega.
Sì.
Ho un dottorato.
Sì.
Insegno all'università. Vivo purtroppo nel Lazio da molto tempo, io sono settentrionale di origine. Se la Lega amministra bene al nord, perché non provare a votarla qui e tentare di farla impiantare qui?
Sì. Magari più, sì, magari più nelle regioni, allora, cioè nel governo regionale dovrebbe.
Sì, ma anche a livello di Europa. Noi abbiamo bisogno in questo momento di grande confusione, di una barra dritta, e con la situazione che abbiamo avuto con i 5 Stelle e con i ministri di poca competenza, abbiamo visto che fine stavamo facendo.
Cioè, lei voterebbe Salvini sindaco di Roma, per dire?
Io sì.
Lei sì.
E per carità, ci sarebbe bisogno, ma adesso voglio dire, si vota la competenza e l'esperienza amministrativa, non perché io sia fascista o perché creda chissà a quali valori estremisti,
no,
è una scelta di ragionamento, di logica e di esperienza.
Questo non l'ha detto nessuno, cioè no, nessuno qui, ecco, poi magari qualcuno sì. Va bene, grazie Ilaria, grazie per questo parere. Ora, caro Leonardo, ti voglio portare in provincia di Venezia, dove è successo questo episodio di cui abbiamo parlato qui, di questo ragazzino di 14 anni, che in una partita in cui l'arbitro era una donna, stiamo parlando di calcio, ha tirato giù i pantaloncini e gli ha fatto gesti sessuali. Potete, non lo so, non sono specificati, ma potete immaginare, cioè in faccia all'arbitro donna. Allora, vogliamo salutare un grande campione olimpionico, Daniele Scarpa, ex canoista, che ha vinto l'oro ad Atlanta, 2 medaglie. Buongiorno Scarpa e grazie.
Buongiorno, qui. E mai ex, perché in canoa ci vado ancora.
È vero, mai ex. Mai
cosa
ex.
Glielo fa fare? La canoa è uno sport faticoso, non è meglio mollare tutto e rinunciare a un certo punto?
Diciamo che alterno canoa e vela, quindi.
Canoa e vela. Sì, sì, tra l'altro ha fatto un bellissimo progetto, dopo ne parliamo. Parliamo magari più in conclusione di intervista, proprio un progetto anche di inclusione, no? Su questo tema.
Però tocca i temi di questo argomento.
Tocca
che
i temi di
questo
argomento. Daniele Scarpa è veneziano, ma proprio è successo tutto questo a Cavallino Treporti.
Sì.
E Daniele Scarpa si è attivato, intanto ha scritto a Malagò, il capo dello sport italiano, e poi è vero che ha sentito anche il genitore del ragazzino in questione, cioè vi siete sentiti?
Beh, certamente sì, è stata la prima cosa che ho fatto, anche perché per sapere conosce un po' gli umori dei protagonisti. E io Cavallino Treporti, perché Cavallino Treporti? Vado, siccome è stato sbattuto il nome di questa società che poi è blasonata, pensate che negli anni 50 mio padre è il presidente di questa società di calcio.
Ecco.
E quindi una ragione in più per intervenire e capire cosa era successo. Poi Cavallino Treporti, lo dico per chi non fosse avvezzo di sport, ma ha dato olimpionici dal 1936 al 100 a Berlino nel 2Com, più nel 52, 12 persone, un record che nemmeno una città come Roma può vantare. Nel canottaggio ha mandato 12 persone allo stesso sport alle Olimpiadi.
Quindi giustamente
a Roma poi sono arrivato io, ne ho fatte 4.
Ma giustamente quindi l'amore è tale per quella terra e per quella società.
Mia moglie che ha vinto altre 3 Olimpiadi, a tiro con l'arco, Paralimpiadi, quindi vedere sbattuto dei valori dello sport, quello che per il quale io ho dato una vita e la sto ancora dando, perché continuo oggi a fare, diciamo, la mia mission, quella di predicare quello che lo sport mi ha insegnato, rispetto alle regole, l'onestà, la probità, ma tutti quei valori che insomma lo sport
ha perso un po', soprattutto nei campetti di calcio. La cosa che è inquietante è che
non solo il calcio, il mio intervento è generico,
sì, magari nel calcio un po' di più, però è vero, effettivamente succede anche in tanti sport.
Assisto a delle scene impietose anche a partite di basket, pallavolo e purtroppo anche a volte nei campi di regata.
Questo è vero, solo che si è scoperto che questo ragazzino che ha tirato giù i pantaloncini, lei parlando col padre e andando un po', è venuto fuori questo documento del passato, perfino il padre
Sì, era abbassato i pantaloni.
Era stato squalificato per lo stesso fatto. Ma Nera ride! No, ma Nera ride!
Sì, adesso è un gesto però, grave, ragazzi, però un po' fa ridere perché è meglio il padre.
Cioè, sì, fa ridere perché è un fatto successo 10 anni fa. Io poi ho preso anch'io dalla stampa perché non lo sapevo prima di parlare con lui di questa.
Che cosa gli avrebbe detto se l'avesse saputo?
Andiamo a ritroso, guardiamo la psicologia. Chi è il padre? Il padre è una persona un po' goliardica, uno che è molto impegnato nel sociale, nell'isola, che poi non sono neanche di Tre Porti, sono di Sant'Erasmo, un'isola adiacente che fa parte di Venezia. Loro sarebbero del comune di Venezia, genitore, sì, e figlio, però giocano per la squadra del Tre Porti, che era un ex quartiere di Venezia, che nel 2000, dopo una consultazione...
Ma cosa vuol dire goliardica? È uno che si tira giù i pantaloni?
No, le dico goliardica, goliardica, non voglio termini, goliardica, nel senso che a volte, e vedo spesso, ed è quello che io predico sempre, gli atteggiamenti che vengono scimmiottati da certe situazioni... E loro poi glielo chiedo, perché io vedo ogni altre cose, ma perché lo fa? Ma perché l'ho fatto quello? Cioè lo buttano sul ridere, non si rendono conto della gravità di un gesto di... senza voler toccare. Quando vedete un Ronaldo che finito un gol si mette lì e fa con le mani così, capite che per un ragazzino
se lo fa campione
si sente immedesimato.
È vero, perché io stesso sui campetti piccoli dove gioca mio figlio ho visto dei bambini imitare quel gesto subito dopo che l'aveva fatto Ronaldo.
Allora, nel 95, vi ricordate il lancio della Coppa di Tomba dal podio?
Sì, come no, ecco.
Io una settimana prima avevo preso come esempio Tomba, perché avevo vinto 2 mondiali, mi avevo un'intervista sul giornale a Gazzetta Sport, un settimanale molto noto, vedo il gesto, chiaramente mi intervistano, e io parlando così come voi dico, devo biasimare, ma sono dissacrato, cioè quella cosa lì non è imperdonabile, non ti puoi permettere dal campione che sei, dall'esempio che sei, dal modello che sei, di fare un gesto così. Se hai da risolvere un problema lo risolvi in separata sede, ma non in quello lì, quello non si giustifica. Dopo una mi chiama, è in diretta radio, mi chiama Alberto Toma, dice, ma come tu mi dici? Io ho detto, senti Alberto, guarda, parliamoci chiaro, lascia stare il tuo ruolo di campione, in quel modo lì tu hai rovinato tutto, hai rovinato quello che rappresentavi per me, che sono un campione anch'io, ne ho fatte 3 Olimpiadi, ho detto, non penso di essere quanto merita, anche perché sono... cioè, cerca di capire, e voleva farti una ragione e mi quasi criticava il fatto, sì, che ho usato... criticarlo in diretta,
scusa, certo. andò
a finire che ogni volta che mi vedevo in qualche incontro
si arrabbiava,
così, scappavo via perché pensavo,
no, cioè, però l'importanza,
dissi, Alberto, guarda che la mia situazione te la rifarei adesso. Hai preso consapevolezza che hai, verrai ricordato anche per quel gesto, e non va bene, ti rovina la carriera.
No, ma è chiaro che il concetto è il gesto ripetuto. Se uno ha avuto un padre che è stato squalificato per quel gesto...
Ma il padre per quale motivo aveva fatto quel gesto?
Il padre aveva, leggo dalle cronache, sì, poi non me l'ha detto lui, sembra che sia, ecco, in spogliatoio, però questo spogliatoio abbia, sì, dimostrato la sua... riverenza ed è uscito a spogliatoio che non era vestito.
Ma nei confronti di un arbitro donna? Ma nei confronti di un arbitro donna anche lui?
No. Ma al di là dell'arbitro donna, no, che altrimenti facciamo solo di una ragione di
però un gesto, ha fatto, ecco, il gesto sessuale nei confronti della donna questo ragazzino, cioè si è tolto il pantaloncino.
La cosa che mi preoccupa, al di là del genere, e ripeto, vedo scene, qualcosa che purtroppo adesso è andato sulla cronaca questo gesto, perché ha dato tutta l'enfasi ed è giusto che sia così, perché è riprovevole e sono il primo, ma mi domando, ma quei genitori, come tante volte, cioè, che vanno a vedere i ragazzini e che si mettono in ma sapete che io vado, lo dico, a qualche partita, mi guardo e poi anche e dico, ma chi ve lo fa? Ma perché i ragazzini?
Ma perché sfogano le frustrazioni, sfogano le rabbie quotidiane?
Quando vado a vedere a volte la Reia Venezia, e mi trovo con mia moglie che stiamo in carrozzina, lei parolina, ci mettono sotto il canestro a 2 metri o dietro di noi, perché
insulti di tutti i tipi.
Allora, la curva di ultra, pensate, ne conosco metà, perché a Venezia sono conosciutissimo, quindi ciao Daniele, mi salutano, cominciano a issare, urlare contro le peggio epiteti, ma una roba che mi vergogno anche per mia moglie che vive accanto a me, ma quello che mi mortifica vedere che tra loro ci sono i loro figli. Allora dico, cosa possono imparare?
Certo, imparano, imparano quello.
Allora io veramente interverrei, io fossi veramente Brugnaro, che è il sindaco di Venezia. Stop, non abbiamo bisogno dei vostri biglietti, dei vostri... quello non è tifo, quello è accanimento, quello è uno sfogatoio, e io non capisco queste persone che dovrebbero essere anche intelligenti con una responsabilità, dimostrarsi così,
ma figurarsi.
La gabbia dei tifosi, noi abbiamo a Venezia per gli spazi, che i tifosi avversari vengono chiusi dentro una gabbia di plexiglass, ma mi sembra normale.
No, no, ma assolutamente no, però Scarpa, io la devo salutare, dobbiamo andare al traffico, mi dica in una parola la questione del suo progetto Desire che ha lanciato.
È un progetto che parte da Trieste, fa il Giro d'Italia a tappe, a una barcaria di circa 20 metri, dove invitiamo ragazzi proprio di questa età giovanile, tra i 14 e 16 anni, di critica, di borderline, a stare a bordo, parlare, discutere, dialogare, imparare l'arte e marineria, ma soprattutto a fare introspezione. E invitiamo anche dei ragazzi disabili, in modo che apprendano cosa vuol dire avere la fortuna di non avere
bello,
problemi.
Bello.
Questa è la finalità del progetto.
Grazie, grande Daniele Scarpa, canoista, non ex canoista, giustamente mi ha ripreso, perché canoista lo è ancora, nel senso che si va sempre in canoa e vivere lo sport.
Però è bello che i genitori possano trasmettere delle cose ai figli.
Sì, soprattutto... Dai, questa cosa del pantaloncino voi non sapete, ma in maniera iniziata a ridere, no, perché io lo so, lui ha una fervida immaginazione, quindi si immagina il padre, poi si immagina il figlio.
Tutta la generazione che si è tramandata questo gesto, cioè, fa come faceva il nonno.
ecco, poi si immagina come se lo raccontano dal traffico, va.
Amissima Assicurazione, l'orgoglio di essere uno di famiglia. Scopri di più su amissima.it. Vi presenta 1 Nessuno 100 Milan.
Gennaro Ringhio Gattuso, da un tifoso del Verona, amante del calcio, devo dire un grande uomo.
Dai, un gigante, Ringhio, Rino, Gennaro, Rino, Ivan Gattuso, Leonardo, che ha rinunciato ai soldi.
Ho visto, però ha voluto che il suo staff fosse pagato.
Esatto, ha detto, l'importante è che paghiate fino all'ultimo centesimo il mio staff e poi tenetevi soldi, cioè vado via prima, aveva 2 anni di contratto, ma...
Comunque, nonostante la situazione, è rimasto calmo, no? Non ha perso le staff. No. Vabbè.
Io non ci volevo credere, ho anche basito. Non ha perso lo staff.
Sì, vabbè. Che poi sarebbe lei, vabbè.
Le staff
alla Fancy. Allora, io ho 52 anni, ma la vita continua a volte a risultarmi inspiegabile. Gattuso, appunto, che è arrivato a un punto dalla Champions, deve lasciare il Milan. Di Maio, che è arrivato a 17 punti da Salvini, invece può rimanere anche se con un po' di turbolenze. Nonostante tra l'altro Gattuso abbia fatto meglio degli anni precedenti al Milan, invece Di Maio sia caduto dal primo al terzo posto. Sono un po' i misteri della vita. Nel frattempo Salvini ha detto che il vero avversario è la sinistra e quindi Zingaretti. Per il PD è un passo avanti, è stato riqualificato come sinistra, titolo perso da tempo. Intanto Conte, il presidente del Consiglio, intendo, può rimanere al suo posto senza problemi perché non essendo espressione di un voto non perde mai. Insomma, anche se di fatto è vicino ai 5 Stelle, non è espressione diretta e quindi può rimanere tranquillamente dove si trova. D'altra parte lui stesso si è definito avvocato del popolo e si sa che l'avvocato fa le arringhe, difende, ma poi i responsabili sono gli altri, gli imputati. Però è strano che quando ci sono le elezioni il Presidente del Consiglio sparisca dalla scena politica perché i protagonisti sono altri, ma lui dovrebbe essere il primo protagonista politico in teoria. È come se alla fine della partita nazionale invece di Mancini parlasse Oriali, per dire. Invece l'altro Conte, l'allenatore, probabilmente il prossimo anno siederà sulla panchina dell'Inter e pare che come regalo riceverà un giocatore che si chiama Lukaku, noto attaccante, che non è stato Lukaku preso a Spalletti perché da buon toscano non sarebbe riuscito a pronunciarne il nome. Il dubbio è, durerà di più Conte, presidente del Consiglio, o il Conte allenatore dell'Inter? Nel frattempo c'è una parte inspiegabile d'Italia che si appassiona al fidanzato che non c'è di Pamela Prati, Mark Caltagirone. Dopo i finti processi televisivi di Forum, ma almeno con attori in carne e ossa, dopo i finti amorazzi di Uomini e Donne, ma con tronisti in carne e ossa, si è giunti al fidanzato che non c'è. Si versano lacrime per l'uomo invisibile e la questione appassiona inspiegabilmente molti italiani, quelli che guardano con trepidazione certi imperdibili programmi. Programmi TV fatti col cuore, dove i protagonisti, le conduttrici promettono cuore, amore vero e verità dopo essersi sottoposti al trucco e al cerone per ore, in nome della verità. Eppure c'è gente che ci crede, come c'è gente che crede ai reality, come crede alla genuinità della politica. Da parte mia ho l'impressione che tutto quasi sia finto, le dichiarazioni e le facce di molti politici, le dichiarazioni e le facce degli allenatori a fine partita, anche se Gattuso fa eccezione, le facce dei conduttori e delle conduttrici di fronte a fidanzati invisibili. Probabilmente si può essere sinceri solo a fine percorso, quando si perde o quando non si ha più nulla da perdere, il resto è rappresentazione della realtà. E noi, come gli uomini legati nella caverna di Platone, pensiamo che quella sia la realtà, quella rappresentata nei PC, nei tablet, in TV. Da Platone sono passati 2500 anni, eppure siamo rimasti ancora tanto, tanto ingenui.
Hai spiegato il senso di Platone, lo spettacolo che faremo martedì prossimo del mito della caverna di Platone, esatto. La realtà, la percezione della realtà. E infatti giocheremo molto sulle notizie vere, false, presunte, verosimili. Strane, ci sarò anch'io sul palco, è incredibile.
Che stavolta farai delle cose, tra l'altro. Di solito non facevi quasi nulla, stavi lì seduto a bere. Stavi lì a bere.
Cosa faccio? Una mazurka?
Leggerai notizie, brani di libri.
Ah, ecco. Mannaggia.
Una presenza a tutto tondo, non come l'altra volta, che le altre volte che venivi solo a scroccare il rinfresco.
No, tra l'altro, ecco qua la buona redazione con il buon Lorenzo Nespoli. Mi fa notare che il Vinci Manera ieri ha vinto Stefano da Samarate, in provincia di Varese.
Samarate.
A lui diamo due biglietti. Te la ricordi la foto amara che ci ha mandato?
Era un signore da solo di schiena che passeggiava per strada, in una strada deserta.
Con quelle classiche mani all'indietro.
All'indietro. Si cominciano a mettere dopo una certa età. Più va avanti con gli anni, più le mani vanno verso il retroschiena.
Sì, e a un certo punto perché? Tac. Perché, cari anziani, a un certo punto, soprattutto gli uomini, solo gli uomini, no, questo dovrebbe fare la maniera, si passeggia con le mani dietro la schiena, che si tengono.
È una cosa proprio legata all'età. Quando sei ragazzino, abbiamo sentito prima, con scarpa, si tendono a mettere le mani davanti. E poi man mano che gli anni passano,
davanti, perché quelle che si mettono a lato, a soldatino.
A soldatino sei qua nella mezza età, quando sei nel pieno del lavoro e vai avanti come una marcia.
E poi a un certo punto scatta nella testa, tac, le mani passano dietro.
E intanto dici ma
e cammini
e scuoti la testa anche, perché non ti piace più niente di quello che vedi della società che
signori
cambia, della
di una
vita
certa
che
età, perché si cammina a un certo punto con le mani dietro,
aiuta secondo me il pensiero anche.
Aiuta il pensiero.
L'altro, a Verghera di Samarate c'era un noto locale di cabaret dove noi siamo andati a lavorare, il caffè teatro, adesso è chiuso, ma
potrai conoscere Stefano da Samarate, che domani alle 9 gli ultimi due biglietti del Vinci Manera, e poi ci vediamo martedì 4 giugno al Teatro Manzoni.
Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 a me!
Il segnale orario vi è offerto da...
Cerchi un gestionale di nuova generazione che operi in cloud? Provalo gratis per 30 giorni. Vai su fluentis.com.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, anche ai tempi quando era allenatore del Pisa, che poi è andato fallito, anche lì si è preoccupato dei magazzinieri, giardinieri, eccetera, che tenevano dietro al centro di Pisa, al centro sportivo di Pisa, e anche lì ha combattuto perché avessero i loro soldi.
Eh sì, Gattuso.
Se per far funzionare bene il Lazio basta trapiantare la Lega dal nord nel Lazio, beh, allora trapiantiamo qui la Merkel e l'Italia diventa come la Germania, ma temo purtroppo che non funziona così, è una questione culturale.
Eh sì, l'ascoltatrice, effettivamente l'ascoltatrice che prima ci ha chiamato così dicendo voto Lega a Roma, perché se governano bene al nord vengono a governare anche a Roma.
Vabbè, si può provare. Vabbè, comunque
sì, certo che si può provare.
Dopo aver provato tutto si può provare anche la Lega a Roma.
Mi permetto di dire che è una soluzione un po' semplicistica.
A volte se fosse... le soluzioni semplici ma sono magari più efficaci.
Infatti
devi ogni volta ribadire il tuo astio nei confronti del capitano.
No, ma va, chi? Romagnoli. Ma no, ma se rimane al Milan, ma figurati. Allora signori, ieri ci siamo occupati della vicenda del docente di Bari accusato di molestia sessuale, docente a Bari. Abbiamo avuto il rettore che ci ha spiegato la situazione e io ho detto: se il docente in questione, il professor Volpe, vuole intervenire, o il suo avvocato, siamo qui disponibili. Allora ci hanno scritto, li abbiamo contattati confermando la non volontà a intervenire, però l'avvocato Mauro Paladini ci scrive quattro punti che ci prega di leggere. Li sintetizzo. In primo luogo, la procura di Bari ha chiesto 3 volte l'archiviazione, non 2 come scrive Repubblica. In secondo luogo, le dichiarazioni della studentessa, quella che ha detto voleva sesso in cambio di passare gli esami, risultano in atti già pienamente smentite da 5 anni di attività investigativa. Poi, riguardo alla telefonata, quella in cui il professore parla delle donne di serie A, serie B, ne ha accompagnata una 60 km e non le ha neanche, come dire, non ha neanche ricambiato sessualmente. L'avvocato dice: quanto a queste circostanze, se è un episodio del tutto estraneo all'oggetto delle imputazioni, collocabile nel contesto di una comunicazione a tono e contenuto goliardico e iperbolico, come confermato ripetutamente la stessa studentessa in questione. E poi l'avvocato sottolinea la corale solidarietà degli studenti e l'unanime apprezzamento delle qualità umane del docente. Va bene,
abbiamo fatto la rettifica.
Questo dovevamo,
cioè, rettifica, è stata resa noto la posizione dell'avvocato
attraverso. Poi se vuole venire qui comunque a parlare, noi siamo sempre aperti, caro Leonardo.
Cosa che non succede mai poi.
Che cosa?
No, che vengano qui magari a parlare, non una volta che è stata fatta
No, ma io non lo so, cioè, per carità, la rettifica questa
non è una rettifica.
No, questa era la rettifica spedita a Repubblica, che Repubblica non ha pubblicato. Però siccome noi abbiamo detto e abbiamo dato conto della versione di Repubblica, quello che possiamo dare agli ascoltatori è la versione che ci ha scritto l'avvocato del professore. Allora, ci sono tanti ascoltatori. Simone ci chiama dalla provincia di Pordenone. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci.
Niente, io volevo ricollegarmi al discorso appunto dell'intervento fatto dalla professoressa che era intervenuta prima, laureata,
sì,
che diceva.
Sì.
Sì, io penso che, come ha detto anche un altro ascoltatore, che effettivamente le regioni del nord sono gestite bene perché sono gestite da veneti, da lombardi, trasversalmente, indipendentemente dal partito, e gestiscono bene il territorio.
Quindi è la...
È una questione culturale, come diceva l'ascoltatore di prima. Secondo
lei, Simone, dice anche antropologica, forse. Cioè, sì, qui al nord ci sono quelli del nord, i cittadini.
Ho come l'impressione che se faccio la Lega in Sicilia e la faccio gestire da siciliani, ho come l'impressione che non andrò a avere lo stesso risultato sulla gestione della Sicilia. Poi non so,
la posizione
bisognerebbe
di Simone.
Fare un esperimento semplice, a mio parere, anche poco impegnativo.
Io la penso come Simone, ma non è, dopo appare razzista, ma voglio dire, a Roma hanno delle qualità che altre qualità che a Pordenone non avranno, però effettivamente, cioè, non è che il substrato culturale del luogo in cui ti insedi a governare non conta nulla, no? Lì c'è cultura, tradizioni che...
Vabbè, si potrebbe verificare. Prendiamo tutti i siciliani e li mettiamo in Friuli, tutti i friulani li mettiamo in Sicilia, dopo due anni vediamo cosa succede.
Fare il governatore del Friuli Venezia Giulia, devi dire anche Venezia Giulia, sennò sarebbero tantissimi.
Sì.
Il Friuli Venezia Giulia lo portiamo a governare la Sicilia, il governo della Sicilia il governo del Piemonte lo portiamo in Umbria, dall'Umbria alla Puglia,
sarebbe una cosa straordinaria. Ma sai come crescerebbe il PIL? Il PIL crescerebbe tantissimo, movimenti, viaggi,
case. questo è razzismo, questo è razzismo. Io ricordo sempre la frase di Giuliano Cazzola qui a questi microfoni, una persona non credo che si possa definire razzista, quando gli dissi: ah, ma sai che però hanno fatto il reddito di, c'era il reddito di inclusione, c'era un provvedimento in Friuli Venezia Giulia, vedi che può funzionare. E lui mi disse: ma sa perché funziona in Friuli Venezia Giulia? Io dico: no, me lo spieghi, perché ci sono i friulani. Io, cioè, nel senso, no, lo disse lui, ma magari perché sempre razzismo? Uno appena dice una cosa è razzismo. Razzismo.
Io trovo invece, adesso senza voler essere, che, però in alcune zone d'Italia ci sia una specie di autocompiacimento per i problemi che ci sono.
Però
per
ti,
esempio,
ha scritto,
io,
ti ha scritto un ascoltatore, sì, ti ha fatto un'osservazione giusta, no, ti ha scritto Danilo Vizzini, il grande Danilo Vizzini, un'osservazione giusta sul fatto perché al sud si vota meno.
Sì.
Perché molti del sud non hanno mai cambiato la residenza ma lavorano in regioni del nord,
sì, ma
e
non
dovrebbero tornare,
sì,
a casa.
Sì, d'accordo, ma non credo che sia una percentuale così alta che va a influire poi sul totale. Dice. Però io dicevo, a volte c'è un po' di... Io sono andato tante volte a Napoli, per esempio, a lavorare, e a volte è noto da parte di alcuni amici napoletani che c'è un po' di autocompiacimento.
Stai dicendo amici per cercare di smussare la critica.
C'è
che
un po' di autocompiacimento per i problemi, per esempio, che a Napoli ci sono, come se in fondo sì, è una cosa alla quale sono anche affezionati. Forse è questo uno dei problemi, io penso, che bisognerebbe,
vabbè, comunque,
debellare.
Simone da Pordenone dice una cosa, lui la dice con un tono molto chiaro, sulla quale però sono d'accordo anch'io: non è che si può esportare il governo di una regione da una regione all'altra e allora risolvere i problemi delle varie regioni.
Sì.
No, appunto, giustamente prendiamo la Merkel, la compriamo, adesso tanto non la ricandidano più, esce, dai, avrà ancora voglia di fare un po' di politica, viene qua anche la Merkel e ci sistema tutti con rigore. Va bene, Bruno da Alessandria.
Ciao, ciao. Grazie per l'ospitalità.
Eccoci.
No, perché mi piace il dibattito, ma non è che io abbia delle, come si dice, preclusioni. Però volevo solo ricordare a te e ai tuoi ascoltatori che in questo momento Alessandria non ha ancora presentato il bilancio e siamo a un'amministrazione della Lega. Il centrodestra l'altra volta l'ha portato a default per quanto riguarda il comune. La regione Piemonte, quando era amministrato da Cota, leghista,
sì,
ha portato al commissariamento della sanità. E poi a tutti indagati, anche condannati.
Sì, quindi insomma...
No, il problema è anche che perché poi anche in Lombardia la Lega è stata indagata. Adesso io non è che abbia problemi di Lega, non Lega, però sfatiamo questa situazione che la Lega dove amministra ha amministrato bene. Il Piemonte è andato in commissariamento per quanto riguarda la sanità. Per quanto riguarda Alessandria è un'altra volta in default come comune. La Lombardia si è salvata, ma Legnano un'altra volta ci sta dicendo le cose.
Sì, ma quindi insomma, non dice, sembra, non è che la Lega che, non ha avuto i suoi
ma mi sembra che la gente dimentichi le cose e non si ricorda come funziona il mondo.
Sì.
L'ignoranza a volte ha un'aridità politica che è quella che nessuno si ricorda.
Allora in politica è proprio il luogo per antonomasia dove, come disse una volta Rotondi, l'ex ministro, le frasi dette o fatte valgono per il momento in cui vengono dette o fatte, un secondo dopo non valgono più. C'è una memoria inutile e labile e ridicola in politica. Cioè, se uno va a vedere i politici nel loro passato, hanno detto tutto e il contrario di tutto, hanno fatto tutto e il contrario di tutto. Ma effettivamente faccio un esempio, non voglio rinfocolare le polemiche su queste cose, ma se Salvini, la Lega, prende 12% a Napoli e qualcuno ricorda i vecchi cori che Salvini diceva di alcuni tifosi allo stadio: senti che puzza, scappano, quello lì rivolto a Napoli, uno dovrebbe dire: ma napoletani, guarda, è la stessa persona che cantava. Ma non lo dico come critica, lo dico per dire che in politica ci si dimentica delle cose, o meglio, si dà diversa importanza.
Non è che
alle
ci si dimentica, secondo me la politica non lo dimentica, lo sa benissimo Salvini quello che cantava.
Invece, secondo me lo sanno, ma non danno la stessa importanza. Al momento in cui lo dissero 10 anni fa probabilmente non l'avrebbero votato.
Poi Salvini ha detto che era stato un momento di goliardia. È sempre goliardia, cioè, è goliardia. Tutto è goliardia.
Venezia è goliardia. Vabbè, è la giornata della goliardia. Andiamo goliardicamente al traffico. Dai, andiamo a sentire se c'è goliardicamente qualche coda sulle strade italiane.
Amici ascoltatori, allegria.
One Express. The European Pallet Network
vi presenta
1, nessuno, 100 Milan.
Allora, dai, diamo la parola a Guido da Modena, perché poi introduciamo un altro argomento. Guido, buongiorno, eccoci.
Sì, buongiorno a voi.
Sì.
Io ascoltavo la prima parte della trasmissione dove c'era quella signora, non so se del Sud, diceva che chi vota Lega sono ignoranti.
Sì, l'abbiamo riproposta, ci aveva chiamato lunedì mi interessava come spunto.
Poi ci stavo ragionando sopra mentre guidavo la macchina, poi ho sentito il senatore, credo che sia l'onorevole, sì, Pillon.
Senatore.
E poi quell'altra signora di Roma che diceva io i titoli di studio.
Bene, e che cosa pensa lei?
E alla fine ho tratto la conclusione che non è necessario avere un titolo. Intanto uno che si presenta che ha un titolo di studio A, B e C non vuol dire essere preparati. Magari è preparato sulla sua materia, ma non vuol dire essere preparati diversamente. E ascoltando il senatore avrei semplicemente da dire, senatore, se sei un cattolico, se credi nelle cose, le preghiere si fanno in privato, si fanno da soli, non è necessario né pubblicare niente né fare niente, le si fanno in chiesa, le si fanno in casa, e questo è un cattolico che rispetta la religione.
Va bene, insomma, quindi questa è la sua posizione molto, molto chiara. Io la ringrazio, è il tema di cui si dibatte molto, no? I simboli religiosi, la Lega. Ma quest'altro tema che noi abbiamo già affrontato in passato, caro Leonardo, l'OMS oggi, leggete sui giornali, ha stabilito che è una malattia vera e propria la sindrome da burnout, cioè l'esaurimento nervoso, soprattutto legata al lavoro.
Sì, questo sono d'accordo.
Sono d'accordo. Guarda, in Francia sai che il tema è molto sentito nell'ambito della polizia, credo ci siano stati già 20 suicidi, e secondo le analisi legate a questo tema. Ma l'OMS ha stabilito che c'è un'altra malattia, un tema di cui abbiamo affrontato, il gaming disorder, cioè coloro che si fanno prendere la mano dai videogiochi, e la mente anche dai videogiochi, e ne rimangono sotto davvero. Allora, con noi c'è e torna Alberto Rossetti, che è psicologo, psicoterapeuta, che si occupa di dipendenze giovanili dalle nuove tecnologie, ha anche scritto un libro edito da Città Nuova dal titolo Cyberbullismo. Eccoci Rossetti, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, è una buona notizia, come dobbiamo accoglierla? Intanto cioè, è una malattia, ma come si stabilisce se mio figlio ha questo gaming disorder oppure è semplicemente un po' da rassettare con un paio di rimbrotti e di rimproveri?
Ma infatti entriamo subito nella parte critica, nel senso che è una buona notizia, lo vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Diciamo che l'OMS, dopo un anno in cui l'aveva inserita tra le malattie, insomma, un po' da studiare, a questo punto la conferma, indicando tre elementi sostanzialmente. Il primo è un mancato controllo sul gioco da parte della persona, non è detto che sia un minore, anche se siamo portati soprattutto a pensare ai minori, però un mancato controllo sul gioco, una priorità che viene data al gioco rispetto ad altre attività della vita quotidiana, ad altri interessi fondamentali, e infine un'escalation di gioco, di gaming, nonostante le conseguenze negative che possono essere scolastiche per un minore, ma anche lavorative, affettive per un adulto. E tutto questo deve verificarsi in maniera consistente nell'arco di 12 mesi, o, dicono, anche meno, qualora i sintomi siano piuttosto gravi. Quindi, voglio dire, il quadro è abbastanza, mi permetto di dire, fin troppo semplificato, nel senso che sono tre elementi che andrebbero complessificati un po', così un po' troppo semplice. Però, ecco, diciamo che l'OMS esce un po' allo scoperto, sono anni che si parla di gaming disorder, prima ancora di internet addiction, però soprattutto negli ultimi anni di dipendenza legati ai videogiochi, si sono strutturati servizi di cura legati alla dipendenza dai videogiochi, ma di fatto non era una malattia. Quindi da un certo punto di vista, uscendo allo scoperto, fa un po' di chiarezza, no? Dà un punto di riferimento che però deve essere un punto da cui partire, non certo di arrivo.
Tra l'altro, che cosa vuol dire se è una malattia, cioè se si accerta a questo punto la patologia con tanto di certificato che uno è affetto da questa sindrome? Che ne so, lo Stato deve in qualche modo
fornirgli dei videogiochi.
Smettila,
sicuramente deve... questo mette in moto tutta una serie di aspetti anche di tipo economico.
Esatto.
Pensiamo alle assicurazioni, che sono un po' le critiche che in qualche modo chi contesta questa decisione ha portato avanti in maniera piuttosto decisa, nel senso che da un punto di vista scientifico molti ricercatori sostengono che non ci siano basi abbastanza solide per inserire un comportamento di questo tipo all'interno di un manuale che non è il blog personale di un dottore, ma voglio dire è il manuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi,
cioè dei protocolli sostanzialmente di comportamento.
Eh sì, che al momento non ci sono ancora, probabilmente verranno strutturati. Però ecco, è stato è un passaggio piuttosto grosso che effettivamente è stato anche molto criticato. Io penso che uno dei problemi maggiori di questo passaggio che è stato fatto sia un problema legato a un possibile stigma dei videogiocatori. Sì. Perché io già adesso, quando vado in quinta elementare, sento i ragazzini parlare di dipendenza da videogiochi. No? Loro dicono: a 9 anni io sono dipendente dai videogiochi. Però
dicono così, già se hanno un'autoconsapevolezza.
Però secondo me, quando lo dicono a quell'età, forse è un modo di dire senza sapere esattamente quello che significa.
Sì.
Assolutamente, assolutamente.
Cioè, vuol dire che vanno a casa e la prima cosa che vogliono fare è giocare, ma questo non è il sintomo.
Vuol dire anche soprattutto che i genitori e il mondo torna a loro gli dice quando giocano che sono dei dipendenti, loro riportano un po' quello che pensano.
Quello che dico io a mio figlio: smettila, cioè c'hai sempre questa cosa, sei un drogato di giochi. Lui andrà fuori, mi ha detto: mio papà, sono un drogato di giochi.
Esatto. Il problema è che adesso questa è una, diciamo, malattia a tutti gli effetti, non è più un modo di dire, e quindi il rischio è quello davvero poi di identificarsi eccessivamente a un comportamento di questo tipo, e anche quello di per i clinici, per i medici, di poi andare a catalogare come dipendenti tutta una serie di ragazzi che magari dipendenti non sono. Ecco.
Io dico solo una cosa, cioè anche ieri mia suocera mi diceva: il cellulare, ma come si fa? Cioè, e io ho detto: guarda, io l'unica soluzione che ho capito è questa: ti svegli, metti l'elmetto per entrare in trincea, e a sera, quando vanno a dormire, togli l'elmetto, esci dalla trincea. Cioè, ovviamente l'immagine è molto forzata, ma per dire che è un po' una guerra. Cioè, se uno li lascia fare, è chiaro che cosa farebbero, giocherebbero tutto il giorno.
È vero, ma infatti da questo punto di vista questo tipo di diagnosi che viene proposta e viene inserita in qualche modo può anche aumentare una consapevolezza da parte del mondo adulto che queste nuove tecnologie, soprattutto con i bambini più piccoli, ma anche in parte con gli adolescenti, non sono dei giocattoli innocui, cioè che vanno effettivamente conosciuti, controllati. In parte bisogna effettivamente a volte mettersi anche un elmetto e in qualche modo...
No, ma chiaro, io lo dico così, ma per dire che non è che... Cioè, ci sono le regole, sì, si fa uno... Ma poi dopo, se uno li lascia, per esempio, lì in casa e uno esce, e loro giocano. Cioè, come dire, o la regola è un'ora, ma se uno dopo un'ora non si mette l'elmetto e fa la guerra e gliela toglie, andrebbero avanti 2 ore. Io non conosco tanti adolescenti che smettono dopo un'ora.
No, certo, anche perché molti di questi giochi, poi il mondo dei giochi è veramente infinito, è molto vasto, l'altra critica che viene fatta a questa diagnosi, però il mondo dei giochi spesso ti porta a continuare a giocare, no? Ti invoglia. Perché ci sono sempre competizioni nuove, perché ci sono confronti con altre persone, perché ci sono gli amici dentro il videogioco. certo. I compagni di classe, no? Che in qualche modo si ritrovano al pomeriggio a giocare, quindi in qualche modo passano dal parchetto al videogioco online, alla piattaforma online. Questo effettivamente fa sì che si passi tanto tempo davanti agli schermi, non solo ai videogiochi, ma se parliamo soprattutto di ragazzi di sesso maschile, molto ai videogiochi. Però ecco, diventa molto molto importante non eccedere. Ecco, io la prenderei così questa notizia. Sappiamo che c'è un problema, sì. Che i videogiochi possono diventare un problema, nel senso che possono portare alcune persone ad abusarne. Questo è esperienza quotidiana di molte famiglie, inutile nasconderci. Però ecco, non fermiamoci lì, cerchiamo anche di capire che cosa c'è dietro.
Ma assolutamente, ma noi abbiamo spesso parlato anche degli e-sports, cioè sono proprio certo. Delle olimpiadi a livello mondiale di sport che generano tra l'altro indotto economico milionario, quindi non vanno demonizzati.
E quindi per questo voglio dire, un ragazzino che gioca molto perché magari è un gamer, no? Fa parte di questa certo. comunità e si sta allenando per delle competizioni mondiali.
Quello va bene, insomma, per carità,
però siamo lì, è difficile, siamo sul filo quando siamo abbiamo una diagnosi di questo tipo.
Per acquisire questa dipendenza c'è una predisposizione in qualche modo del soggetto, o chiunque di noi potrebbe diventare dipendente da videogiochi?
Ma diciamo che molti studi parlano soprattutto di ragazzi di sesso maschile con diciamo dei tratti di personalità più introversi e quindi meno portati all'incontro, meno portati allo stare in compagnia, più timidi, per dirla in termini più semplici, che in qualche modo trovano nel videogioco uno spazio più protetto, uno spazio che però dà molta adrenalina e dà anche molta possibilità di successo.
Sì. Che fossero maschi io soprattutto non l'ho escluso un secondo. Io e mia figlia manco, guarda la PlayStation come un soprammobile, credo l'abbia accesa 3 volte da quando ce l'abbiamo. Effettivamente per le femmine magari ci sono altre tipologie di problemi, ma non tanto, no? Credo.
Assolutamente, sì, questa è una cosa a livello statistico più maschile, perché le ragazze passano più il tempo in chat, a chiacchierare, a fare gossip, a stare insieme piuttosto che a giocare. I ragazzi invece da sempre passano più il loro tempo a giocare, prima era solo il pallone, poi sono diventati altri giochi, adesso ci saranno anche questi giochi. Certo.
Comunque Rossetti, ci risentiremo. Io voglio ricordare, autore anche del libro Cyberbullismo, l'editore Città Nuova, psicologo, psicoterapeuta, di questi temi si occupa.
Uno che sicuramente non rischia di diventare dipendente dai videogiochi è Mauro Meazza, perché abbiamo capito che bisogna essere timidi un po' per così diventare dipendente.
E lui?
Ma è conosciuto come uno smargiasso. Lo smargiasso di Radio 24, Mauro Meazza, che va a vantarsi delle sue conoscenze, delle sue smargiassate. Sì. E quindi lui non si vanta, io conosco qui, di là, faccio affari in borsa.
Sì, peraltro, lui
non l'ha mai sentito, Mauro. Ma quando entra dal portone principale qui della radio, qualcuno dice: è arrivato lo smargiasso.
Gli ridono dietro così, ma sì, l'ho sentito anch'io, è vero, l'altro giorno al bar, era lo smargiasso, non avevo capito, mi sono girato e è passato Mauro Meazza.
Mauro lo smargiasso.
Va bene, andiamo a sentire la borsa.
Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da...
Il più grande evento sulla Data Driven Economy, Milano, 6 giugno, iscriviti su cervednext.com.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming.
Ma il burnout da compagna stracciamaroni non esiste ancora?
Ma faccio notare che anche il Papa fa preghiere e prediche in pubblica piazza, perciò che non le può far Salvini.
Sì, Angela, colonizzaci tutti. Per piacere, Germania, colonizzateci.
Io un po' di tempo fa lo avevo lanciato in un'intervista, quando mi aveva intervistato Italia Oggi, avevo detto così: sogno sogno che di dare le chiavi dell'Italia a un'Angela Merkel, ma poi ho capito che in realtà, come ci ha detto prima l'ascoltatrice, non è la soluzione giusta, perché in Italia ci sono gli italiani, in Germania ci sono i tedeschi.
Noi siamo troppo affezionati ai nostri difetti, è inutile, quello il fatto, così ci crogioliamo nei nostri difetti.
E poi è notorio, se Angela Merkel venisse qui in Italia a governare, nel giro di 3 mesi inizierebbe a mangiare alle 2:30, se va a Roma inizia a mangiare, si sporca col sugo della matriciana, tutto il rigore tedesco finirebbe, perché io credo che è l'ambiente culturale, antropologico in cui uno lavora che ti condiziona, no? Te la vedi Angela Merkel con gli arancini in Sicilia?
Lei tra l'altro va sempre in vacanza a Sorrento, se non sbaglio, no?
E da quelle parti. anche a Solda in Trentino, di d'estate. Ecco. È vero, poi va sempre col marito a fare questi giri in Costiera Amalfitana.
Fa Costiera Amalfitana.
Magari si mette lì col mandolino, chi lo sa, chi lo sa. Magari quando vai in Costiera Amalfitana, magari sì, non lo sappiamo. Chicco ci chiama dalla provincia di Varese. Chicco.
Sono io, signori, sì. Buongiorno, buongiorno e grazie per gli argomenti che ci proponete sempre. A parte che sono caduto dalla sedia immaginando Angela Merkel con la matriciana, ma volevo parlare dell'argomento videogiochi.
Sì.
Spesso io opero nel mondo dei videogiochi, ho un negozio, vendo, riparo PlayStation e quant'altro. Spesso i primi dipendenti sono i genitori, in questo senso usano i videogiochi come babysitter.
Ovvio. Quello che dicevo anch'io, se non ti metti in guerra e lasci fare.
Esatto, entrano in negozio i genitori con PlayStation rotta da riparare, devo uscire da qui con una PlayStation nuova perché non posso aspettare domani che mi ripariate la PlayStation, se no mio figlio non mi fa vivere. Questo è un retaggio, un'attenzione sbagliata nei confronti dei figli.
Sì, sono quelli che parcheggiano i figli lì dicendo almeno per 4 ore.
È anche vero che qualche volta il genitore ha tanto da fare altre cose e non riesce sempre a occuparsi dei figli.
Va
no?
bene, quindi, e questo ci sta. E questo
i
ci
libri.
Sta.
Noi proponiamo dei
certo,
libri.
Certo.
Scusa, io sono un videogiocatore di lunga data, ormai ho quasi 50 anni e sono forse 30 anni o più, 40 che gioco con
però
computer,
Chicco capisce che ci vuole che ci vuole anche qui e bisogna entrare in una guerra, no, guerra, perché convincere un ragazzino che sta 3 ore alla PlayStation a stare davanti a un libro non è facile.
I miei figli 10-11 anni è una guerra quasi quotidiana, ma alla lunga la capiscono.
Ma li legge lei i libri insieme a loro o li leggono loro da soli?
A volte sì.
Perché è molto diversa la cosa. Anch'io leggo i libri magari con mio figlio, ma mettersi lì da solo lui a leggere la vedo dura.
Ecco, vedi, su questo.
È una lunga guerra con un elmetto e armi molto, molto cariche.
No, io dico guerra che poi sembra una simbologia negativa, ma una guerra positiva, cioè un combattimento che poi porta a delle soddisfazioni. Per esempio, devo dire, con Angelica io sono un po' fortunato, un po' sicuramente avuto l'esempio di Francesca, della mamma, e lei divora i libri. Ma proprio divora i libri, sta anche tanto al cellulare, ma molto spesso si mette lì a leggere un libro,
sì,
e in un giorno lo...
Davanti tiene il cellulare, sembra che legga il libro. Invece davanti alla pagina davanti al cellulare, tic tic chat,
no,
e lui
no.
dice, ma che brava mia figlia, come
no.
legge,
e, quando
e lei
io...
pensa, guarda papà come ci crede.
E quando io le tolgo il cellulare,
scopri
dicendo,
che è al telefono,
se non leggi il libro, lei prima... ma poi lo legge e anzi spesso mi dice andiamo in libreria, prendiamo un libro, e questa cosa mi dà una soddisfazione, una gioia pazzesca. Mattia faccio più fatica, lui è più addicted dei videogiochi, figurarsi.
Io ricordo
adesso
che da bambino la prima volta
ragazzi.
Che mia madre mi regalò un libro che era La fattoria,
te lo sei rollato? Me lo ricordo anch'io, hai fatto tante canne.
No, ho pianto ho pianto disperatamente.
Perché?
Perché speravo in un altro gioco, insomma. Avevo 10-11 anni, mia madre ricordo
ma,
che
ma Cribbio
mi regalò, non ricordo se era La fattoria degli
la
animali,
la morte della cultura.
Ho pianto tantissimo. Cioè Leo cosa c'è? Niente, voglio stare. Non mi volete bene. È giusto reagire così a quell'età.
Cioè, vabbè, c'è Rossana che ci chiama da Roma. Attenzione, forse ha una spiegazione, mi dicono, per gli anziani che tengono le mani dietro la schiena passeggiando.
Sì signore, proprio così.
Che bello.
Un abbraccio a tutti e due perché mi tenete tanta compagnia.
Bene, bene.
Devo dire, io sono una giovane vecchia perché ho 79 anni, per cui parlo con cognizioni di causa.
Sì.
Allora, il fatto che si cammini con le mani dietro la schiena è dovuto soltanto al fatto che si ha la tendenza ad andare in avanti.
L'equilibrio, è per tenere l'equilibrio, scusi.
È semplicemente l'equilibrio, perché praticamente così le spalle si allargano, sì, e tu riesci a stare un pochino più dritta.
Ho capito, ma
muscoli...
se uno, puta caso, non succede, inciampa in avanti, e che è un po' anziano, rischia di non riuscire a mettere le mani.
Guardi, io sono caduta ultimamente senza avere le mani dietro la schiena. Ho fatto una caduta rovinosa, rovinandomi tutta la faccia, senza mettere le mani dietro la schiena. No, perché questo ti dà anche un pochino più di equilibrio.
L'equilibrio.
E stando dritto, e tu invece andando in avanti, tu perdi un po' l'aspetto.
È chiaro, diciamo che uno tendenzialmente con l'età si ripiega un po' in avanti, tende quindi a sbilanciarsi in avanti, ecco che le mani
compensano,
che le mani compensano con l'equilibrio. È un'ottima spiegazione quella di Rossana.
Però io già sto iniziando adesso a tenere le mani dietro la schiena, non so se anche nel mio
però
caso.
Però effettivamente no, Rossana, sei ancora con noi, lo fanno soprattutto gli uomini. Io donne che camminano con le mani dietro,
perché,
non l'ho visto.
Perché non hanno capito che portando la borsa praticamente tracolla, accentuano ancora di più questa cosa, cioè è poco elegante, no? Vedere una donna con le mani dietro la schiena, sì, la borsa in avanti, insomma è una questione anche di
eleganza, comportamento,
però dopo se ne ha discapito nella postura.
Beh, Rossana, insomma, ci ha dato
altre donne in teoria dovrebbero avere di più questo problema, perché avendo il seno che è un po'
tende a portare
in avanti.
Vabbè, insomma, adesso abbiamo sviscerato tutti gli aspetti antropologici, culturali, fisici del perché si cammina con Rossana.
È l'uomo secondo me è una questione legata all'amarezza della vita.
Lo sapevo, figura.
Perché l'uomo tende a pensare di più, ripensa al passato, alla vita, a quello che potrebbe ancora fare nel futuro.
L'amarezza già ti spingeva, ti sbilanciava in avanti a 11 anni, quando ti hanno regalato un libro e hai pianto.
Quello sì, il primo libro ha avuto un gran pianto. Poi invece l'ho letto, devo dire, e mi sono anche divertito. Però nel momento in cui a un bambino viene regalato un libro, sembra un regalo minore a un maschio, perché sembra una cosa con la quale non puoi giocare, col quale non puoi giocare il libro, o no?
Vabbè.
Non ci giochi col libro, lo leggi,
no, certo,
implica comunque un'attenzione, una fatica. Quindi non è una cosa con la quale tu immediatamente giochi, ecco. Non è una palla, cioè, anche se per alcuni bambini è una palla, ma non è una palla con la quale giocare
non
immediatamente,
tonda,
ecco, non tonda
almeno il traffico.
Leo, ormai sei talmente l'amarezza in persona per me che ti uso come metro di misura.
Amissima Assicurazioni, l'orgoglio di essere uno di famiglia. Scopri di più su amissima.it.
Vi presenta
1 Nessuno 100 Milan.
Signori, 10:48 minuti, ieri è venuto a trovarci, ha fatto un'intemerata e veloce scappata in onda, poi l'abbiamo cacciato, l'abbiamo mandato al bar, ma è rimasto qui a Milano. E quindi no, non è che lo dico perché non lo vogliamo avere ospite, però insomma spiegavo come mai è ancora qui il mitico Battista, che da Cavaglion Veronese è tornato a trovarci. Buongiorno Battista, eccoci qua.
Buongiorno a tutti, sono Battista, no? Con noi sei già imprenditore da Cavaglion Veronese.
Sì. Ma noi abbiamo anche una sigletta quando vengono qua. Eccolo qua.
Allora, del populista.
Il populista, no,
che populista
per
eccellenza. Ma state elezioni, la situazione è complicata, Milan.
Milan,
perché bisogna capire come va a finire, no? Ormai gli italiani adesso hanno finito i soldi, lasciami un po' di musica sotto, Peter Pescapè.
Bene qua a fare il regista anche. Cioè.
Ma non riesce, no? Capisci quando anche bisogna mettere persone, no, più di quelle adatte per fare i ruoli. Perché ormai è una cosa che non c'è. Ormai la gente va in chiesa a fare la comunione, capisci? per mangiare qualcosa perché non c'è più soldi. Capisci, Mina?
Addirittura.
Guarda che quelli che vanno in chiesa per questo motivo. Perché, non, perché va più gente del solito se vai a vedere ultimamente in chiesa? Stanno tutti a ascoltare messa, ma intanto pensa quando è che arriva a comunione che intanto si mangia l'ostia.
Ma no, dai, è pure sottile, non riempie.
Ma tu sì, ma
non
dietro riempie. C'è i depositi. Perché i preti è sempre, no, sempre facciamo la pace, andate in parco, dietro mangiano i chili di ostie. No, non è problemi no. Loro di portare a casa la pagnotta.
La pagnotta.
Dice, ma veniamo, c'è l'ostia col prosciutto, l'ostia, tutte quelle sconsacrate, le prendi, l'ostia sconsacrata, metti il prosciutto, il salame, la mortadella e dopo troviamo un prete. Che... Perché è sempre pacciosi i preti? Perché si riempie di ostie dalla testa ai piedi. Ostie no. Sconsacrate con tutti i salumi, ma la maionese, la salsa tartara, la bresaola. E fa lo sprisco l'ostia e tutto quanto.
Addirittura.
E allora tu invece tu continui a fare comunista buonista.
Io comunista.
No? Che no, difendi no. I privilegiati. Perché tu non vivi, ti ho detto tre volte, non vivi in una vita reale, te, no?
Ma come no?
Abiti in Viatore d'Avorio, capisci?
No,
come tutti i giornalisti che non hanno una vita reale. Ma io ti dico che uno che lavora con le parole come a te.
Sì.
Non può essere concreto. Vai a fare le parole di cemento in una fabbrica.
Cosa
poi vediamo se ancora sei favorevole a extracomunitari. Quando qui alla radio cominceranno a esserci i giornalisti africani,
sì.
Neri di colore negro.
Che problema c'è? Poi, nero?
Allora prendi Mauro Meazza e la Deborah Rossiani. Al sì. Loro posto metti due senegalesi a fare notizie da borsa.
Ma se sono in gamba, perché no?
Poi vedi se ancora resti radical chic. E poi il problema è che quello che ruba di più è lo Stato, 6 mesi all'anno per pagare le tasse e poi quello che guadagni 6 mesi lo usi per pagare il psicologo.
Ecco,
ormai è pieno ecco. Di gente che va dal psicologo, perciò vedrai che tra un po' arriva anche la tassa sul psicologo, mettono le accise sul psicologo, altro che toglierle. Poi c'è il problema della sicurezza, in banca trovi un sacco di delinquenti davanti e dietro lo sportello. Siamo troppi, quando andavi in ospedale una volta c'erano tutti i reparti, il reparto pneumologia, quelli dei piemontesi o Torino, Colino, e tutti ammassati nei corridoi. Se non stai attento l'infermiera invece a flebo ti mette il flacone del Breath Professional perché si scambia. E poi c'è i zingari che te lava il vetro, che te lo sporcano. Allora quando arriva il zingaro gli dico, aspetta zingaro, mi porto il mio flacone di detersivo.
Glielo dà.
Poi, e poi l'euro però me lo tengo io, capisci?
Beh, no,
ti piace lavare il vetro, lavalo, però te do io il detersivo, almeno mi tengo la moneta. Io penso che quei personaggi poi ai semafori vengono messi apposta dal comune, perché almeno così al semaforo automobilista per non fermarsi passa col rosso, così il comune ti dà la multa e incassa.
Trac.
Ecco, queste e delle comparse messe dal comune per dare le multe, perché anche lo Stato è il più ladro di tutti e ci vuole il cambiamento.
Ha concluso questo,
lo Stato, lo dice anche il vostro collega Giannino, no?
Giannino,
Stato ladro.
Si articola un po' meglio,
ecco,
però,
allora perché se lo dice Giannino è stato ladro,
perché
lo può dire, se lo dice sottoscritto non va bene se dice che è populista.
Ma perché lui articola il discorso, approfondisce,
articola, io
spiega.
Ho articolato. Ti ho detto tutte le cose della sanità, della salute, tutte le cose. Ecco.
Vabbè.
Senti ascoltatore, invece se non la pensa come me, dello Stato ladro.
No, no.
Ladri!
Ecco, che la dice anche Giannino. Se la dice Giannino va bene. Se la dice
qui
il sottoscritto
avuto un momento
è
così,
populista.
Però poi dopo Giannino articola, spiega, argomenta.
Metti due senegalesi al posto del Mauro Meazza.
Ma che male c'è se sanno bene
al posto dei tamburini,
la
direttore,
borsa.
Metti un senegalese.
Ma che male
poi vediamo
c'è.
Se ancora è tutti radical chic.
Non ho capito.
E uno del Ruanda metti a fare altre cose.
Nessuna preclusione.
Qui a Radio 24 siete tutti aperti, no, di sinistra, però non ce n'è uno nero. Ho visto, ho 2 anni che vengo qui, non una volta che ho visto un nero.
Capito, ma...
Metti il direttore lì e Scotto, metti
Scotti,
un nero al posto
Scotti.
Di Scotto.
Ma non è direttore.
È direttore della tecnica.
Della
tutti
tecnica.
Aperti qui, poi però aperti coi colori degli altri, perché qui non entra i neri, no? Anche redazione Nespoli, Fusconi, Lucchetti, tutti bianchi, e regista bianco. E poi non bisogna aprire. Mi fate schifo come persone.
Ecco, Battista, bene. Vuol dare appuntamento a domani, anzi no, si levi, che c'è un ascoltatore che dice anch'io Manera ho pianto quando mi regalarono un libro alla età,
è un'esperienza che tutti abbiamo avuto.
Bah, vabbè, dai, ci troviamo domani, fate i bravi alle 9.